Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Settembre 2009 nasceva Radio Missione Francescana Medicina, una rubrica voluta dall'allora direttore della radio Carlo Chiodi e condotta dal sottoscritto Luigi Rusconi. Sono passati 12 anni e Radio Missione Francescana Medicina raggiunge le 500 interviste a medici e specialisti delle varie patologie. 5 anni fa, Giorgio Dini diventa copilota di questa trasmissione, immettendo nuova linfa e nuove idee che hanno portato questa trasmissione ad essere una delle rubriche più seguite da Varesotti, Comaschi e da molti novaresi. Radio Missione Francescana Medicina non si è fermata neanche di fronte alla pandemia da Covid, ma ha continuato ad entrare nelle case, diventando una voce importante in questo periodo tanto travagliato. In occasione della 500ª puntata, abbiamo voluto intervistare 3 nostri grandi amici medici che hanno lavorato e lavorano ancora con malati estremamente fragili. La dottoressa Maria Luisa De Lodovici, il dottor Mario Diurni e il dottor Carlo Grizzetti. Abbiamo con noi la dottoressa Maria Luisa De Lodovici, specialista in neurologia e in neurofisiologia. Cara dottoressa De Lodovici, un mese fa circa il mio collega Giorgio Dini ha intervistato il dottor Mauri, suo collega neurologo, sulla malattia di Alzheimer e ha parlato delle difficoltà a cui vanno incontro non solo i malati, anche i familiari che li seguono. E ha detto che a Varese esiste una associazione importante, serissima, che è Varese Alzheimer, dove lei è presidente. Ce la può presentare velocemente?
Sì, certamente. Varese Alzheimer è un'associazione che è formata da persone affette da demenza o declino cognitivo, dai loro familiari, da operatori sociosanitari e da volontari, che ha lo scopo di aiutare nel quotidiano tutte le persone che sono affette da demenza e soprattutto i loro familiari. Questo al fine di migliorare la qualità della vita di queste persone, promuoverne la dignità con l'assistenza, l'informazione, la formazione e anche le manifestazioni sociali. Varese Alzheimer esiste dal 1995 e ha numerose attività, ad esempio ha uno sportello informativo che può dare dei dati aggiornati sulle risorse che ci sono presenti sul territorio, ad esempio i centri di valutazione Alzheimer, l'RSA, tutte queste informazioni. Può fare le valutazioni cognitive, cioè abbiamo un team di psicologi che si prestano a fare valutazioni cognitive, quindi valutazioni estremamente dettagliate e importanti, sia per le persone affette già da demenza, sia per le persone che pensano di avere un iniziale disturbo di memoria. Poi, sempre Varese Alzheimer, ha questi gruppi di autoaiuto reciproci che si chiamano gruppi ABC, che sono gruppi specifici di aiuto per i familiari di questi pazienti che vanno assolutamente aiutati e che sono condotti da degli operatori formati per questo tipo di aiuto. Ancora, la Varese Alzheimer può offrire dei colloqui di sostegno, quindi degli incontri anche individuali richiesti per un counseling psicoterapeutico. Ancora ha questi che chiamiamo i circoli della memoria, cioè i circoli della memoria sono delle attività fatte in piccoli gruppi con delle attività ricreative per persone che hanno un modesto deficit di memoria, ad esempio utilizzando la pet therapy, la terapia con l'utilizzo degli animali, oppure la musicoterapia, l'arte terapia. E poi, non da ultimo, Varese Alzheimer può offrire una consulenza legale, ad esempio dare informazioni sulle pratiche che devono essere condotte per le amministrazioni di sostegno e poi fare le manifestazioni, ovviamente, manifestazioni che sono finalizzate sia alla sensibilizzazione della popolazione sulla malattia, sia alla raccolta di fondi. In questo periodo in cui non si può fare l'attività in presenza, Varese Alzheimer ha organizzato tantissime attività online di aiuto per i pazienti. Attività, ad esempio, è stato fatto questo percorso Vicini da lontano, dove le nostre psicologhe hanno dato delle informazioni online ai familiari sul trattamento da utilizzare nei confronti dei pazienti affetti da Alzheimer, sull'aiuto comportamentale che deve essere dato, su come affrontare determinate situazioni molto critiche. Quindi Varese Alzheimer offre tutte queste attività e esiste uno sportello telefonico al quale ci si può rivolgere, che ha sempre una segreteria telefonica e che risponde a un numero che dà sempre delle informazioni. Ecco.
Dottor Alessandro
Io
Tonucci,
sarei... Sì?
leggo su Varese News che è stato finanziato il progetto Starsee alla vostra associazione Varese Alzheimer, ritenuta particolarmente meritevole. È un programma importante di assistenza praticamente allargata alla famiglia. Ci dice la finalità di questo progetto, di cosa si tratta, qual è l'obiettivo? Anche perché lei ha ritenuto questo progetto particolarmente interessante. Lei ha detto che è un'opportunità di crescita per gli operatori ed un aiuto in più per i pazienti e per i loro familiari. Cosa ne
Sì.
dice, dottoressa?
Allora, è un progetto che si propone di diffondere e aiutare i familiari dei pazienti affetti da demenza, di aiutarli a comprendere e intervenire sui comportamenti particolarmente complessi di questi pazienti, utilizzando un metodo che è già stato validato nell'RSA, nelle case di riposo, e che è stato ideato negli Stati Uniti dall'Università di Washington dalla professoressa Terry, che tra l'altro ci assiste nel fare questo corso. Il progetto è fatto in collaborazione con delle altre associazioni nell'ambito milanese, con Ascolon, con l'OEF, con l'Associazione per l'Orientamento Familiare, ed è rivolto proprio ai familiari dei soggetti affetti da demenza. Prevede un corso di formazione specifica per gli psicologi e per gli operatori sanitari, i medici, operatori sanitari in genere, che faranno a loro volta dei corsi ai familiari. Il corso per i formatori è già in corso, si sta concludendo in questi giorni e da aprile partiranno i corsi per i familiari che verranno svolti online ovviamente in questo periodo, con questi psicologi, medici, operatori formati che daranno delle informazioni preziose ai familiari dei pazienti affetti da demenza proprio per aiutarli a seguire al meglio questi pazienti ed aiutare anche a gestire le proprie problematiche. Perché i familiari dei pazienti affetti da demenza sono familiari, sono persone che sono soggette a uno stress notevolissimo e qualche volta hanno problematiche di tipo psicologico importanti anche loro stessi. Quindi il progetto è un sostegno ai caregivers, quindi a chi cura e ai familiari di queste persone. Ha ottenuto questo finanziamento da Intesa San Paolo. E si proporrà in un secondo momento di offrire anche un aiuto telefonico, magari nei weekend, quando i pazienti non possono trovare il loro medico di riferimento, e avere così dei suggerimenti, degli aiuti anche nei periodi in cui sono magari un pochino più scoperti da un'assistenza medica.
Quindi, dottoressa, è un supporto completo, notevole, basato su servizi essenziali importanti. Cioè, vuol dire il paziente e la stessa famiglia è coperta completamente da questo scudo.
Eh sì, è un aiuto che si dà soprattutto ai familiari, perché sappiamo che la terapia di queste forme di demenza è una terapia essenzialmente di supporto, ma l'aiuto nell'attività, nel sostenere il comportamento di questi pazienti, aiutare a migliorare la qualità della vita è fondamentale perché questi pazienti possano essere assistiti al meglio.
Ma volevo dirle un'ultima cosa. Oggi, prima di questo progetto, la situazione andava bene ugualmente, voglio dire, questa è una cosa in più che a voi è arrivata.
Questo è un metodo che è già stato portato avanti da anni negli Stati Uniti, nelle strutture, nelle case di riposo, nelle strutture assistenziali. Il problema è che adesso si tende ad aiutare queste persone più che nelle strutture assistenziali al loro domicilio, cioè si propone di dare un aiuto vicino a casa, in modo che i familiari abbiano meno disagi. Quindi se si può aiutare questi pazienti, sono pazienti per i quali anche i minimi cambiamenti possono provocare dei grossi disagi. Se si possono aiutare nelle loro abitazioni attraverso i familiari che sono preparati dai nostri formatori, anche le badanti, il corso è indirizzato anche alle badanti, che vengono preparate ad agire al meglio per queste persone. Cioè un po' lo spostare questa attività mettere questo metodo che è stato già validato scientificamente nelle strutture residenziali al domicilio del paziente, quindi assistenza domiciliare sia per i familiari che per i caregivers in generale.
Dottoressa, mi scusi un attimo, a me succede di avere in casa un paziente che comincia a presentare dei problemi, che si vede che è Alzheimer, ma io cosa faccio? Devo telefonare? A chi mi rivolgo? Cioè, ci sarà un numero di telefono oppure un indirizzo mail, oppure magari passando attraverso l'ospedale ad arrivare a voi?
Allora, c'è un telefono che è sempre attivo con una segreteria anche quando non ci sono gli operatori, che è lo 0332 813295. Quindi gli operatori rispondono e danno delle informazioni adeguate sul fatto che, ad esempio, il paziente può fare primariamente dei test cognitivi. Allora i nostri psicologi possono fare questi test cognitivi e il paziente comincia ad essere un pochino già inquadrato dal punto di vista medico. Poi danno informazioni sul fatto che esiste il centro di valutazione Alzheimer, sul fatto che esistono queste attività di aiuto all'interno del centro stesso. Sono delle attività che fino a che non c'è stato il lockdown venivano fatte in presenza, quindi i pazienti venivano al centro con i loro familiari e anche i familiari partecipavano a questi gruppi di autoaiuto in presenza. Adesso purtroppo siamo costretti a fare un'attività online e quindi i pazienti non sono sempre in grado di seguire le nostre attività, ma i loro familiari sicuramente. Quindi questo è l'aiuto che noi vogliamo dare. Portare un aiuto al domicilio, un'assistenza domiciliare più che un'assistenza di tipo sociosanitario nelle strutture dedicate. Ecco.
Il numero di telefono, lei se lo ricorda?
Sì, 0332 813295.
La mail, l'indirizzo mail?
L'indirizzo mail è info@varesealzheimer.org.
Giorgio, dobbiamo finire.
Nella rubrica telefonica, dottoressa, io trovo Associazione Alzheimer.
Sulla rubrica telefonica non glielo so dire, però questo è il numero, penso di sì, perché la rubrica telefonica non ne viene più utilizzata, adesso c'è un po' il passaparola, però penso sì che ci sia l'associazione Alzheimer. E comunque è una appendice dell'Istituto Molina, ecco, l'Istituto Molina ci ospita, una struttura che fa parte del Molina, quindi si trova anche probabilmente sotto il nome della Fondazione Molina.
Grazie dottoressa, siamo arrivati alla fine.
Grazie dottoressa.
A presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Il cielo d'Irlanda, i tuoi occhi se guardi lassù, ti annega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle, di notte il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle il mattino è leggero. Tanto di galla alle isole, da Dublino fino al Conne, dovunque tu stia viaggiando con Zingario Re, il cielo d'Irlanda si muove. Irlanda a volte fa il mondo in bianco e nero, ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero, ma dopo un momento li fa brillare. sole, il cielo d'Irlanda è Dio, che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica. La domenica alle isole, muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te, il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te.
Dottor Mario Diurni, chirurgo, libero professionista, ex referente d'AMA, ex direttore medico Sacra Famiglia, rientrato in servizio su base volontaria nell'emergenza Covid e referente Covid per la cooperativa Solidarietà e Servizi. Caro dottor Mario Diurni, lasciata la chirurgia di Varese, hai sempre scelto di lavorare presso strutture dove la fragilità fa da padrone ed è per questo tuo modo d'essere così vicino ai deboli, ai malati gravi, che sei entrato nei nostri cuori, mio e di Giorgio. Vorrei che tu ci spiegassi, in questo poco tempo di trasmissione, cosa ti hanno dato e cosa ti danno ancora questi malati fragili, ma bisognosi di tanto aiuto e di amore.
Giorgio, che mi dice?
Ma guarda, io quando penso all'autismo, tu lo sai, io penso al bambino che va a scuola, ma anche ancora più piccolo. E se vado nei siti vostri, leggo delle cose fantastiche, come per esempio autismo, che fare, non siete mai soli, il centro è con te. Cioè sono frasi molto belle e la mia domanda, Mario, è proprio questa. Volevo chiederti, queste affermazioni bellissime, il bambino come le percepisce, come le vive? Arriva a capire che intorno a lui ci sono delle persone che gli vogliono bene, che lo vogliono aiutare, che lo stimolano a superare questa cosa che lui forse non capisce, che come la si chiama, è una cosa indefinita. E altra cosa, il bambino è il bambino autistico o il paziente autistico? Ecco, questa è una cosa che mi voleva dirti.
Sì, allora, grazie a voi, grazie a voi. Giorgio, mi hai fatto di quelle domande, hai posto sul tappeto delle questioni, che sono delle questioni grandi, che credo che non sia giusto affrontare oggi con il poco tempo che abbiamo a disposizione. Magari ne riparliamo in un'altra occasione, facendo il focus proprio sull'autismo e su magari invitando anche qualcun altro che ne sa più di me, qualche psicologo, qualcuno. Quindi io direi di fare così. In questo poco tempo che abbiamo a disposizione, io vorrei dirvi questo. Però permettetemi, voi siete i conduttori, scegliete voi gli argomenti, però permettetemi oggi di fare un po' da me stesso, da solo, di scegliere io gli argomenti. Io vorrei parlare di voi due, perché di Giorgio e di Luigi, perché con tutto il bene, la stima, la simpatia che ho per voi, io vorrei dirvi questo. Sì, nella mia vita ho realizzato qualcosa, Luigi l'ha detto, ne sono fiero di quello che ho fatto, però credo, sono convinto che non sarei riuscito a fare niente, oppure sarei riuscito a fare molto meno di quello che ho fatto se non avessi avuto l'aiuto, la simpatia, la partecipazione, l'empatia di persone come voi due, che svolgete un servizio bellissimo e utilissimo per tutta la comunità. E lasciatemi dire questo per l'anniversario delle vostre
500,
esatto, 500, delle 500. delle vostre trasmissioni. 500 ha iniziato Luigi, poi è entrato Giorgio, lo conosco un po' di meno, ma è bastato poco anche per entrare immediatamente anche in, no, in condivisione con lui su tanti argomenti. Luigi lo conosco da più tempo, da quando faceva il non dico niente, da quando girava per gli ospedali, insomma, frequentava gli ospedali, i medici, era ben visto da tutti. Era allora quello che voglio dire io, che innanzitutto vi ringrazio personalmente dell'opera che avete fatto e che spero voi continuiate a fare, perché fate un'informazione corretta e sappiamo bene tutti quanto oggi questo sia difficile e quanto oggi è vero che fate un'informazione specialistica volta alla medicina, però vediamo tutti i giorni cosa significhi fare dell'informazione poco corretta, dell'informazione medica allarmistica, che invece di chiarire le idee alle persone le confonde, le getta nel panico. Sappiamo bene tutti quello che sta accadendo, in particolar modo adesso con la pandemia di Covid, che purtroppo è iniziata un mese fa. Le persone sono fuori asse, diciamo così, non mi fate usare parole grosse, sono ansiose, temono per la propria salute, per quella dei propri cari. Ma perché tutto questo? A parte l'oggettività, va bene, la gravità di questa epidemia, ma perché secondo me passano tante informazioni che non sono corrette. Quindi voi due fate un grande servizio, veramente, lasciatemelo dire con tutto il cuore, non soltanto per la simpatia che ho nei vostri confronti, ma proprio per oggettività. E vi assicuro che è quasi un anno, il 23 di marzo, faccio anch'io un anniversario di un anno del mio rientro in servizio attivo per l'epidemia di Covid. Quindi in ospedale, tante riunioni, tante cose, ho visto che cerchiamo con fatica di mantenerci oggettivi e di dare delle informazioni corrette con tutti i colleghi. Però quello che devo dire è che sono messaggi che arrivano poco alle persone, mentre i vostri devo dire che arrivano, perché se parlo di Radio Missione Francescana, della rubrica sulla sanità, la conoscono in tanti. Oggi per esempio ho fatto vedere ai colleghi l'icona che mi ha mandato Luigi con i due bravissimi De Lodovici e Grizzetti, e ho detto: guardate, oggi vado a fare questo, e tutti quanti sono rimasti per dirmi sì, bravo Mario, dici quando poi passa la trasmissione, perché la vorremmo sentire anche noi. Quindi capite che avete un grande strumento tra le mani per poter raggiungere tantissime persone, e quindi lo avete usato bene. Migliorate, che se quello che vi posso dire, miglioratevi sempre di più, è quello che dobbiamo fare tutti nella vita, no? Però oggi mi sento proprio di dirvi questo, un ringraziamento grandissimo, anche perché sono stato invitato tantissime volte a parlare degli argomenti che piacevano a me, che potevano essere utili. Mi avete invitato veramente tante volte, spero di essere stato sempre all'altezza vostra e di tutti gli altri ospiti che invitate. Io altro non vorrei dire oggi, magari ci riaggiorniamo prossimamente per fare qualche trasmissione su quello che volete voi, su un argomento che scegliamo. Per esempio gli argomenti che ha toccato Giorgio sono argomenti potentissimi in questo momento. Quello che volevo aggiungere, due piccole cose. Veramente la fragilità, oggi le persone fragili sono in grande sofferenza. perché sembra che esista tutto, l'economia, però le persone fragili sono state messe un po', e non è una frase fatta, un po' in seconda linea. Quindi questo bisogna che noi invece le riportiamo alla ribalta un po', con tutte le fragilità che possono essere di vario tipo, fisiche e psichiche. E poi vorrei dire un'altra cosa, ringraziare veramente e dimostrargli a parole tutta la mia, perché altro non posso fare adesso, tutta la mia gratitudine a Vladimir Bencina, che ha sempre supportato tutti, mi ha sempre aiutato in tutto, e a me che sono veramente con le mail, l'elettronica e con tutto il resto, è proprio roba di sopravvivenza, e gli devo dire che mi manca tantissimo, perlomeno perché quando frequentavo Radio Missione Francescana, qualsiasi cosa Vladimir questo, in un attimo lui risolveva tutto. Non aggiungo altre parole se non ancora di ringraziarvi tantissimo.
Allora, grazie. Dottor Mario Diurni, noi ti ringraziamo, però hai promesso e hai detto a Giorgio che vieni ancora a sentire, almeno a parlare di temi che sono interessanti per noi e per te, ok? E per la gente fragile.
Della gente fragile, ma, esattamente.
Mario, hai detto delle parole molto belle e noi siamo orgogliosi di quello che tu hai detto. E questa sicurezza che tu ci dai ci permette di lavorare ancora di più e ancora meglio, perché come tu hai detto, noi che siamo quello che siamo abbiamo ancora tanto da imparare, perché non siamo giornalisti medici, siamo esclusivamente due volonterosi che si impegnano in un settore molto importante e dove noi navighiamo da qualche anno come diciamo persone che conoscono il settore in qualche modo della medicina.
Lasciami dire, grazie. Giorgio, navigate con la vela bella gonfia e con il vento in poppa, dai, lasciami dire questo.
Dario, ti salutiamo.
Grazie. Ciao a tutti
e ciao, grazie Vladimir. Ancora
ciao Giorgio, ciao a voi, grazie.
Ciao. Ciao e buon lavoro per te.
Grazie,
buon lavoro.
Grazie. Ce n'è tanto, ragazzi, ce n'è tantissimo. Guarda che dovremmo fare anche una trasmissione su quello che sta accadendo sulle varianti, perché è una cosa che ci sta impegnando tantissimo.
Va bene, ok.
Ciao a tutti.
Ciao
Vladi.
Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire. Ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Ai, 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 ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Ai, 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 ai.
Dottor Carlo Grizzetti, servizio anestesia, rianimazione e cure palliative, ospedale di Circolo Varese ASST Sette Laghi, medico impegnato con l'associazione Sulle Ali che segue l'ospedalizzazione domiciliare. Ti devo dire qualcosa, caro dottor Grizzetti, che guardando il sito dell'associazione Sulle Ali Varese viene riportato che Sulle Ali è una organizzazione di volontariato mossa da un sentimento d'amore per il percorso degli ammalati guidata dalla professionalità degli operatori che lo affiancano. Mi spieghi cosa vogliono dire queste parole?
Ma certo, certo. Intanto grazie dell'invito, come sempre. Come voi certamente sapete, Il volontariato è un elemento imprescindibile oramai nella vita sociale. Voi pensate soltanto al volontariato in quante realtà è importante e in quante è presente. Come si occupa costantemente del paziente fragile in tutte le sue necessità, in quelle di salute ma anche in quelle del sostentamento. Ci sarebbe da parlare probabilmente per giorni del volontariato e dell'enorme valore che dà a ogni attività. E noi, in cure palliative, abbiamo avuto la fortuna di incontrare una persona come il signor Verga, che voi avete già avuto modo di conoscere nelle vostre trasmissioni radio, il quale ha avuto la forza, dopo aver fondato un'associazione straordinaria che è la Maria Letizia Verga, che si occupa di oncoematologia pediatrica a Monza, ha avuto la forza di costruire un'altra associazione che ci aiuta e ci sostiene costantemente nell'accompagnamento del paziente nelle fasi avanzate e terminali della malattia. Ed è stata proprio grazie all'enorme cuore del nostro presidente e di tutti i nostri volontari se abbiamo potuto esaudire quello che è un mandato regionale, perché voi sapete che per ottenere un accreditamento, quindi un riconoscimento legislativo, le cure palliative devono avere un'associazione di volontariato al loro interno. Devono avere. Questo è un requisito che non è un'opzione, è una necessità riconosciuta anche dalla legge. i nostri volontari quindi ci hanno aiutato in un percorso, ci hanno aiutato in moltissimi modi diversi. Hanno aiutato sostenendo alcuni percorsi, permettendoci di acquisire quegli strumenti che hanno reso il nostro lavoro ancora di maggiore qualità. Abbiamo in cantiere una moltitudine di progetti appena appena soppiti da questa tragica pandemia, ma che aspettano e stanno, nonostante la pandemia, stanno avendo un momento di riconoscimento e di ulteriore progressione. Progetti che riguardano il fornire servizi sempre più puntuali, sempre più veloci e sempre più vicini alla popolazione. È mai fuori discussione che il welfare degli anni 2000 non potrà più fare a meno del volontariato. È impensabile in una società evoluta che sia lo Stato che si occupa esclusivamente del benessere dei propri cittadini. Ora, ormai è una questione su cui dobbiamo fare una riflessione generale tutti. Non possiamo pensare che ci sia soltanto un attore in una situazione così complessa, e mai come questa pandemia l'ha dimostrato, in grado di assorbire le enormi necessità di una società fragile e complessa come la nostra.
Dottor Ghisetti, entrando nel vostro sito si leggono delle parole, delle frasi molto belle, come ascoltare, aiutare, accompagnare il malato cronico. Però quella che mi è piaciuta di più è un'altra, ed è questa: insieme cancelliamo la sofferenza inutile. Cosa vuol dire? Che se è possibile non dobbiamo soffrire?
È proprio così. È proprio così. Cancellare la sofferenza inutile è stato un mandato della nostra associazione, è stato un mandato della nostra professione, quando attraverso una bella legge, che è la legge 38, si è resa disponibile e si è finalmente fatto luce su uno dei sintomi più importanti, quelli legati alla sofferenza fisica e non solo, si è fatta luce con una serie di interventi che sono stati necessari, che sono stati importanti, soprattutto per escludere, per eliminare o per contenere, anche se non siamo riusciti ad eliminare del tutto, quello che è la sofferenza inutile. La sofferenza è un segno, un sintomo importante, il dolore è il sintomo che porta il paziente dal medico, ma è anche il sintomo che ne impedisce, una volta riconosciuto, ne impedisce la cura, che lo frustra, che lo deprime. È questa sofferenza inutile contro la quale noi cerchiamo di combattere con tutte le armi a disposizione, sia farmacologiche, sia umane, sia di presenza, sia di sostegno.
Dottor Ghisetti, questa possibilità di terapia palliativa contro il dolore arriva sul territorio a quel malato che proprio ne deve trarre giovamento? Arriva tramite voi, ma se voi non arrivate...
Allora, diciamo che la fortuna della nostra zona, diciamo, dell'Italia, della Lombardia in particolare, è quella che sono molti anni che le cure palliative sono riuscite a costruire un sistema efficace. Lo dico perché la Lombardia è sicuramente una delle regioni in cui le cure palliative e la terapia del dolore è sicuramente all'avanguardia. Ha una rete di cure palliative capillare, è composta da diversissime realtà che si occupano del malato in fase avanzata di malattia, che si occupano di terapia del dolore, ed è una rete capillare, è in grado di rispondere a molte esigenze. Certamente, come sempre in questi campi, ci sono ancora molte cose da fare. Si possono migliorare le velocità con cui si prende in carico il paziente, si possono integrare e aumentare la presenza al domicilio, ci sono ancora tanti aspetti su cui lavorare, ma sicuramente in questo momento la regione Lombardia in particolare è in grado di dare una risposta nella stragrandissima maggioranza dei casi. Nessuno rimane da solo in questo momento grazie alle cure palliative e alla terapia del dolore, siano esse erogate dal pubblico, siano esse erogate dagli enti privati, che anch'essi svolgono un ruolo importante in questo settore, molto importante e determinante.
Infatti, dottor Grissetti, le volevo chiedere, le cose fondamentali e tante necessarie e utili che voi fate sono tante, ma le più importanti penso che siano, prima, lo studio nelle hospice, dove si cerca di offrire una possibilità di vita viva al paziente in fase terminale. Ma la seconda, come lei ha detto adesso, è andare sul territorio, a casa del malato, e portare quell'assistenza così aspettata, insostituibile e forse anche doverosa. È quella la cosa più importante, appunto, del vostro compito?
Sì, noi cerchiamo di integrarci con tutte le figure che si muovono intorno al paziente. Non dimentichiamo che il riferimento del paziente è e resta il medico di medicina generale, che svolge per molto tempo una funzione insostituibile prima e insieme al nostro arrivo. Il medico di medicina generale è il medico che conosce il paziente, conosce la sua famiglia, conosce la sua storia, conosce a tal punto da sapere quando è necessario un intervento specialistico, quando invece sono necessarie altre provvidenze, ma è uno degli elementi sui quali noi contiamo maggiormente, in particolare nella domiciliazione del paziente. Vero è anche che esistono situazioni dove la medicalizzazione è talmente ampia da rendere molto difficoltoso, se non impossibile, la gestione a domicilio. Ed è in questo, come dicevi giustamente, è in questo settore, in questo setting, che l'hospice viene incontro al paziente con un ricovero finalizzato proprio a rendere, con questa espressione che hai detto, molto simpatica, la vita viva.
La vita viva.
È particolarmente azzeccato. La vita viva è quella che stiamo cercando di con tante difficoltà, non nego, è sempre con alterni successi, è quella che stiamo cercando di restituire al paziente, in modo tale che non sia una vita fatta soltanto di farmaci e di orari, ma che ci sia anche qualche cos'altro, appunto, che sia viva, come hai detto bene.
Io ti faccio una domanda più pratica, come sempre. Si parla di questa associazione sulle ali, ma io voglio diventare socio. Come faccio a diventare socio? A chi mi devo rivolgere?
Allora,
come posso sostenervi eventualmente se non divento socio?
Allora, noi siamo sempre aperti naturalmente alla presenza di nuovi volontari, a nuove persone, a nuove forze. Allora, in questo momento purtroppo la nostra sede intraospedaliera è temporaneamente chiusa per via della nota pandemia, ma esiste un'altra sede dell'associazione, il Piano Centro, che resta aperta e ancora in grado, con le limitazioni della zona rossa ovviamente, ma anche attraverso internet, che diciamo continua a svolgere la sua funzione di presidio del territorio. Poi ognuno può contribuire nei più vari modi. Esiste un conto corrente che ci permette di acquistare beni e servizi da parte di altri medici, di infermieri, per implementare la nostra azione. Esiste la possibilità di svolgere attività di volontariato direttamente, anche se il nostro di sulle ali non è un volontariato diretto di assistenza nei confronti del paziente, ma è un volontariato di supporto all'attività ospedaliera. Diciamo che per chi ha voglia c'è spazio per un milione di attività. Noi naturalmente vi aspettiamo, perché siamo profondamente convinti che soltanto con una risposta di comunitaria che riusciremo a uscire da momenti così tragici. L'italiano è un soggetto molto attento alla famiglia, meno attento alla comunità, e invece è proprio la comunità la chiave di volta di uscita da situazioni drammatiche come questa.
Benissimo,
bravo,
carissimo,
bravo.
Dottor Carlo Grizzetti, grazie. Giorgio, devi aggiungere qualcosa? Lo salutiamo.
No, belle parole, perché guarda, queste belle parole dette da Grissetti sono fondamentali, doverose, come ho detto. Il paziente aspetta queste cose, queste parole.
Alla prossima!
Grazie. Io vi ringrazio tutti.
Ciao Carlo, grazie!
Grazie a Vladimir.
Grazie a
Ciao.
Tutti.
Grazie.
Alla prossima.
Alla
Ciao.
Prossima. Alla prossima.
Alla prossima, presto però, eh.
Ah, giusto.
Sempre. Sempre adesso. Disponibile per voi. Io ci sono sempre.
Ora vorrei partire subito con i ringraziamenti. E prima di tutto, grazie ai nostri relatori. Dottoressa Delle Dovici, dottor Diurni, dottor Grizzetti. Poi un grazie ai nostri ascoltatori che hanno anche attivamente partecipato alla trasmissione e che ci hanno permesso di arrivare a quota 500, traguardo molto importante e che ci rende molto orgogliosi. Un grazie ancora e soprattutto all'amico Luigi Rusconi, artefice, ideatore del programma Medicina, che ci ha portato alla quota 500 e che mi ha dato la possibilità di fare una cosa che mi piace, che mi interessa, che mi tiene in attività, che mi impegna e mi tiene aggiornato. Grazie Luigi. Un infinito grazie anche ai nostri ottimi relatori, medici specialisti di Varese, che hanno accettato di essere intervistati da me e da Rusconi. Grazie a Padre Gianni che ci ha dato la benedizione di poter interpretare una via così lunga nella radio che lui ha fondato. Un grazie particolare ai nostri due tecnici di Radio Missione Francescana, Vladimir ed Enrico. La loro professionalità ha fatto in modo che tutte le nostre interviste potessero essere sempre più che perfette, anche in questo travagliato periodo a causa del maledetto Covid-19. Grazie poi soprattutto al nostro sponsor 50 e più, signor Franco Difonso. Signor Difonso che ci dà questa possibilità di poter andare avanti con queste magnifiche trasmissioni di medicina.
Adesso io voglio entrare e voglio salutare invece e il mio grande amico Giorgio Dini, a cui rinnovo i ringraziamenti. E grazie Giorgio. Quando sei arrivato qui hai dato una grande scossa a questa trasmissione. Ti ringrazio anche a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana. Noi speriamo, Giorgio, continueremo su questo cammino. Che ne dici? Andiamo avanti ancora.
Andiamo
naturalmente,
avanti.
A Dio piacendo, è sempre la solita cosa. E ringrazio tutti e saluto tutti. Giorgio, tu hai qualcos'altro da dire, da aggiungere?
Niente, volevo ringraziare e volevo sperare, anzi essere sicuro di poter andare avanti ancora meglio. Grazie.